Libri, storie e idee con Maria Rosa Mancuso.
Buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovati per un'altra scorribanda tra i libri. Libri nuovi, libri da regalare, libri da regalarsi. Oggi abbiamo in programma Nicola Lagioia con La città dei vivi, il suo ultimo romanzo, 6 anni dopo La ferocia che gli fece vincere il premio Strega. Parleremo di robot con Vincenzo Latronico, perché nel 2020 ricorreva il centenario della nascita di Isaac Asimov e Vincenzo Latronico sta traducendo Io Robot. C'è una nuova e coraggiosa rivista letteraria, si chiama K, e ce la racconta Nadia Terranova. Andremo poi nel sottosuolo meraviglioso. A prima vista non sembrano più interessanti le stelle, ma fidatevi. E parleremo di Dürrenmatt, il grandissimo Friedrich Dürrenmatt, con un po' di anticipo rispetto al centenario della nascita, il 5 gennaio 2021. Ma a dicembre, il 14, erano anche i 30 anni dalla morte. Andiamo a cominciare dunque questa puntata di Alice.
Contemporaneamente, negli studi della Riama, Pietro Germi è alle ultime battute di un maledetto imbroglio tratto da un romanzo di Carlo Emilio Gadda. Oltre che regista, Germi sarà anche questa volta protagonista del suo film nelle vesti di un commissario di pubblica sicurezza, il dottor Ingravallo. Ed ora, per gentile concessione del dottore, vi offriamo in anteprima assoluta una movimentata scena del maledetto imbroglio, nel corso della quale, in seguito a un malaugurato incidente, l'attore Franco Fabrizi ha perso 2 denti. Il film è un giallo ambientato a Roma. Oltre a Eleonora Rossidrago nella parte del cadavere protagonista, vi partecipa anche Cristina Gaglioni, una ragazzetta di talento che farà presto parlare di sé.
Un cinegiornale del 1959. Pietro Germi girava Un maledetto imbroglio, tratto da Carlo Emilio Gadda, quel pasticciaccio brutto di via Merulana, uscito un paio d'anni prima. Un delitto romano raccontato da un milanese che stava in quel momento a Firenze. Processi e fatti di cronaca nera hanno sempre affascinato gli scrittori, a cominciare da Charles Dickens. Qualche anno fa Bruno Cavallone ha pubblicato un bellissimo libro intitolato La borsa di Miss Flight, su avvocati e processi in letteratura. Miss Flight è una vecchietta che nella casa desolata di Dickens gira per i tribunali con una borsa piena di documenti. Rivuole indietro il patrimonio perduto dopo lunghe beghe giudiziarie. C'è un processo anche in Alice nel Paese delle Meraviglie contro il fante di cuori, accusato di aver rubato delle crostate. Alice pian piano ritrova la sua statura normale, rovescia il tavolo della giuria e urla: siete solo un mazzo di carte, alla regina rossa che invita alla decapitazione del colpevole. Tra poco parleremo con Nicola Lagioia, che a un fattaccio di cronaca nera ha dedicato il suo ultimo romanzo, La città dei vivi, uscito da Einaudi.
Unless you're big in Alabama, don't know who you are unless you made it in Wichita. Gotta get back to Kansas, or at least Southern North Carolina. You ain't big unless you're big in Mississippi. Don't know who you are unless you made it in Topeka. Gotta get back to Kansas, or at least Southern West Virginia. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Back to Lauren.
Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro di Torino da qualche anno, da prima romanziere. Occidente per principianti è del 2004, riportando Tutto a casa del 2009, La Ferocia ha vinto il premio Strega nel 2015. Ma io voglio anche ricordare, perché credo che sia uno dei titoli più stuzzicanti tra quelli che mi è capitato di leggere, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi, senza risparmiare se stessi, del 2001, che è stato il primo libro di Nicola Lagioia. Esito a definirlo romanzo, direi più una fantasia sullo scrittore russo. Sono passati quasi 20 anni, comincio con una domanda facile. Vede un filo tra quel libro e l'ultimo, La città dei vivi?
Purtroppo, per fortuna, perché vuol dire che si cambia, no, non vedo un filo tra quei due libri. Forse vedo un filo abbastanza, diciamo così, solido fra Riportando tutto a casa, La ferocia e quest'ultimo, La città dei vivi. Quello era proprio il libro del ragazzo che non sono più, a cui però sono molto, a cui sono molto affezionato. Ogni tanto torniamo a frequentarci con quel ragazzo, ma siamo due persone diverse. Quello era veramente il classico libro giovanile, perché da ragazzi tu hai bisogno in qualche modo di sbarazzarti dei tuoi padri per avere, o di scendere in polemica, perché poi non ci si può mai sbarazzare della tradizione, ma di scendere in polemica con i grandi padri del passato nel tentativo, nella speranza di acquistare, di acquisire una voce propria. Però ecco, forse l'unico, diciamo così, filo invisibile che c'è tra quel titolo e l'ultimo, e quindi tra quello scrittore e questo scrittore, è il sottotitolo, appunto, di Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi senza risparmiare se stessi. In quel senza risparmiare se stessi c'è un minimo, diciamo così, nella foga giovanile c'è un minimo di saggezza adulta, perché c'è la consapevolezza che se ti sbarazzi dei classici ti togli il terreno da sotto i piedi.
Un caso di cronaca nera piuttosto efferato, non riporteremo in particolari, quelli li trovate ovunque se cercate Delitto Varani. Qui è di letteratura che stiamo parlando e di quel che ha spinto Nicola Lagioia a fare quel che fece Truman Capote con A sangue freddo. Anche quello era un delitto piuttosto efferato in Kansas. Ecco, che cosa muove uno scrittore verso questo mondo, verso la cronaca nera? Io ho citato Truman Capote, ma insomma ce ne sono parecchi altri.
Io non mi ero mai occupato di cronaca nera prima di allora, e chissà se lo farò in futuro, forse non lo farò più. Però ricordo, ecco, molto bene il giorno, era il 6 marzo del 2016, in cui incominciò a diffondersi la notizia della morte, dell'omicidio di Luca Varani, e ricordo che, pur essendo ancora le notizie abbastanza nebulose, come spesso accade la prima volta che comincia a diffondersi appunto la voce, la notizia di un caso di cronaca del genere, ricordo che mi colpirono subito. Che cosa mi colpì? Tutta una serie di elementi. Innanzitutto la violenza, più che una scena da delitto metropolitano, i carabinieri si trovarono di fronte a una scena che sembrava quella davvero di una zona di guerra dove il diritto è sospeso. Poi mi colpì il fatto che non ci fosse alcun movente, cioè non c'era nessun motivo perché i due responsabili, Marco Prato e Manuel Foffo, facessero una cosa del genere. E poi ancora il fatto che fossero persone considerate normali fino al giorno prima, quindi non è un omicidio maturato negli ambienti della grande o anche della piccolissima criminalità. E infine il fatto che entrambi, in particolar modo Manuel Foffo, se da una parte a livello di informazione, diciamo così, sapevano di aver ucciso Luca Varani, tant'è vero che Manuel Foffo si costituisce, confessa il suo delitto al papà il giorno dopo, poi i carabinieri, poi il pubblico ministero, dicevo, lo sa a livello di informazione, ma fatica a ricondurlo a un suo atto di libero arbitrio, di libera scelta. Quindi questa cosa qui ulteriormente mi colpì. Era accaduto davvero vicino a dove io abito, cioè a 20 minuti di macchina o di motorino, e quindi questa prossimità anche mi colpì molto. E in conseguenza, sin dall'inizio ho cominciato, all'inizio non avevo idea che ne sarebbe uscito fuori un libro e che questa storia avrebbe in qualche modo dirottato, no, per 3-4 anni la mia vita in una direzione imprevista, però insomma sì, mi ci sono immerso quasi dai primi giorni, e poi è durata fino alla pubblicazione del libro.
E quindi ricerche, interviste, studio degli atti del processo, anche un carteggio con uno dei colpevoli in carcere, se non ricordo male. L'altro scrittore che viene in mente è Manuel Carrère, con L'avversario, che ricostruisce la storia di Jean-Claude Romand, che fingeva di lavorare all'Organizzazione Mondiale della Sanità e invece non era neanche laureato in medicina. Lui sterminò la famiglia. Come hanno funzionato questi modelli letterari per lei?
A Sangue Freddo e L'avversario sono due libri, secondo me, veramente che corrono in direzioni opposte. Sono accomunati dal fatto che entrambi raccontano fatti di sangue ed entrambi raccontano fatti veri, quindi non inventati. Detto questo, poi corrono veramente in direzioni opposte, perché quello l'impianto di Truman Capote, diciamo così, è orchestrale e corale, e invece quello di Carrère sembra quasi un concerto per voce sola. E poi Truman Capote sta sempre un passo al di qua della narrazione, cioè non entra mai in gioco come voce, come Truman Capote. Invece Carrère fa proprio per propria scelta consapevole, è una presenza ingombrante, è un narrante ingombrante che subito si mette in scena lui per primo, prima ancora di raccontare i fatti degli altri, racconta i fatti propri. Che Carrère è un po', ma anche lì era una scelta consapevole, quindi insomma lo dico per mettere un po' di leggerezza, era un po' come Nanni Moretti a cui Dino Risi diceva spostati e fammi vedere il film, no? Il Michele Apicella di Nanni Moretti, che era anche lui un narratore super presente. Ora sembrerebbe, questa è una differenza interessante tra Capote e Carrère, sulle prime, che diciamo che Carrère si metta più in gioco per il motivo che dicevo prima, perché il narrante è subito in campo, si autodichiara come tale dalle prime pagine, e invece Capote è più nascosto. In realtà secondo me si mette al contrario molto più in gioco Truman Capote, perché mentre Carrère, pur comparendo come personaggio, tra lui e Romain c'è un fossato proprio incolmabile, cioè l'uno non potrebbe mai essere l'altro e viceversa, al contrario l'apparente difesa di Truman Capote dietro appunto uno stile veramente impeccabile, limato fino all'ultima virgola, in realtà questa difesa è una difesa insufficiente, e in questa insufficienza c'è tutta la sua bellezza, rispetto al fatto che invece c'è una prossimità enorme fra Truman Capote, fra il narratore e i due assassini di A Sangue Freddo. C'è una frase veramente molto bella che Capote non ha mai pronunciato, che però c'è nel film A Sangue Freddo, quello appunto con Seymour Hoffman che interpreta Capote, in cui a un certo punto lui dice: è come se io e i due assassini che raccontano A Sangue Freddo fossimo cresciuti nella stessa casa, solo che loro sono usciti dalla porta di dietro e io sono uscito dalla porta davanti, cioè quei due sarebbero potuti essere me se non fossi diventato Truman Capote. E allora questa prossimità che a me in realtà ha molto appassionato quando ho letto A Sangue Freddo. Detto questo, al di là di questi due, insomma, che sono due punti di riferimento molto importanti per chi si occupi di queste cose, io ricordo anche che al di là della faccenda del fatto di sangue c'è una lunga tradizione italiana di racconto della realtà, cioè di letteratura di quella che gli americani chiamano non fiction novel, ma che insomma in Italia esiste persino da prima, se uno pensa, ne so, a Carlo Levi, Cristo si è fermato a deboli, pensa a Primo Levi, che cos'è se questo è un uomo se non appunto un'opera letteraria che si occupa di un fatto vero, di uno dei mali assoluti del Novecento. potrei continuare con, che ne so, con Leonardo Sciascia, la scomparsa di Majorana, Il curto ma la parte della pelle, che è un romanzo magnifico, poi insomma neanche troppo letto negli ultimi anni in Italia. Insomma, abbiamo una lunga tradizione del racconto della realtà attraverso quella prospettiva particolare che è la letteratura, che ti dà la possibilità di vedere cose che sfuggono, mentre ovviamente ne catturano altre, che ne so, alla lente dello storico, del criminologo o del filosofo e così via.
Perché questo titolo, La città dei vivi?
Beh, La città dei vivi in effetti è un titolo, a me piace molto come titolo, perché è, apparentemente sembra solare, no? La città dei vivi, tipo la città del sole di Campanella, però poi no, appena finisci di pronunciartelo ho in mente o in bocca c'è subito una sorta di retrogusto minaccioso, perché subito siamo al suo opposto, cioè la città dei vivi per il semplice fatto di nominarla dialoga già con la città dei morti, la città di sopra dialoga con la città di sotto, in questo caso la città dei vivi sarebbe Roma, che probabilmente è un altro dei protagonisti del libro, che è una città fotografata in quel momento, perché l'omicidio di Luca Varani è nel 2016, particolarmente critico, momento critico da cui la città non mi sembra per la verità uscita, ma in quel momento addirittura, il che a livello simbolico forse dava persino più l'idea, una città dove in quel momento non c'è neanche un sindaco, ma c'è un commissario, e apparentemente quindi senza neanche la guida di qualcuno che sia forte di un mandato popolare, ma ci sono appunto anche lì idealmente, anche se non fisicamente, due papi, dall'altra parte appunto del Tevere. È una città abbastanza allo sbando, però questo sbando contiene spesso il suo contrario, cioè nel senso che è una città per alcuni versi invivibile, eppure una città traboccante di vita, una città molto cinica. A me il cinismo romano non piace, perché io ho un po' uno spirito, diciamo, più luterano, più protestante, e quindi il fatto che non nulla valga la pena di essere fatto a Roma. Che stai facendo? Stai facendo un libro, una casa editrice, hai aperto un ristorante, che ti credi di essere il primo? Cioè ti smontano subito. A me questo cinismo non piace, però devo riconoscere che nel fondo di questo cinismo riposa, diciamo così, anche una segreta saggezza, cioè quasi che la città eterna fosse la città che più di altre, o più di molte altre, è consapevole che tutto è transitorio, che tutto è mortale, che siamo di passaggio, quindi nessuno può troppo montarsi la testa. Una città in cui certe volte io sono stato investito da un sentimento, diciamo così, di libertà rinfrancante, bello, euforizzante, però poi basta poco e quella libertà diventa tossica, perché diventa subito libertà da qualunque tipo di dovere nei confronti della collettività, del tuo vicino di pianerottolo o semplicemente di strada, se sei fuori in giro. E poi una città, anche questo altro per me motivo di fascino della città dei vivi, a proposito di città di sopra e città di sotto, no? Durante il caso Varani, le indagini sull'omicidio di Luca Varani, parallelamente scorreva anche quella su Mafia Capitale, anche detta quell'inchiesta lì, no? Che tutti quanti abbiamo seguito, Mondo di Mezzo, dall'intercettazione insomma abbastanza ormai mitica di Carminati, che diceva c'è cioè il mondo di sopra, appunto, è il mondo di sotto, ogni tanto i componenti del mondo di sopra e il mondo di sotto si incontrano nel mondo di mezzo per farsi reciprocamente dei favori. Ma in realtà il mondo di mezzo, al di là della questione giudiziaria, a Roma esiste da sempre, cioè a Roma da sempre, sin dai tempi degli antichi romani, tutti trovano il modo di incontrarsi con tutti, se hanno un minimo di spirito d'avventura e se ne hanno voglia. E le classi sociali a Roma, che ovviamente ci sono e sono divisive come in tutto il mondo, tutte le città del mondo, però sono molto permeabili, cioè ci si mescola molto facilmente. E questo, ma come del resto, io parlavo dell'antica Roma, ma anche se non si rivede La dolce vita, Marcello Mastroianni e i suoi amici uscivano la sera in cerca d'avventura e potevano capitare indifferentemente in un quartiere popolare, in una borgata o in un palazzo nobiliare. Quindi questo elemento di mescolamento continuo la rende una città affascinante, nonostante, come dire, la deriva che indubbiamente ancora adesso riguarda Roma.
Nicola La Gioia, parliamo di scrittura. Chi ha letto il suo romanzo intitolato La Ferocia, che vinse il premio Strega, ricorda una scena iniziale molto forte. Qui la materia è terribile, ma la scrittura mi sembra che sia, come dire, più referenziale, meno carica, meno lirica.
Sì, sicuramente rispetto alla Ferocia c'è proprio un cambiamento di prospettiva per quanto riguarda la scrittura. La Ferocia raccontava un dramma del sud. Quando io dico dramma del sud, era ambientato a Bari, e quando dico dramma del sud mi viene subito in mente quello che per me è colui che nel Novecento ha un po' insegnato a tutti quanti come raccontare il sud del mondo in generale, che è William Faulkner, che aveva una prosa che definire fiorita era poco, che definire carica era poco, era ovviamente una prosa sublime quella di Faulkner, ma appunto nella Ferocia io utilizzavo una scrittura appunto molto elaborata. Qui invece c'è una semplificazione della scrittura, cioè mi serviva una, soprattutto perché poi la faccenda era incandescente ed è un fatto vero, quindi con tutta una serie di persone ancora vive, con persone che hanno perso altre persone, e mi serviva una, e soprattutto era un racconto corale, cioè per riuscire a raccontare tutto ciò che ruota intorno all'omicidio di Luca Varani avevo bisogno di accendere, diciamo così, molte voci, molti punti di vista, in modo tale che il racconto dell'omicidio fosse anche il racconto della città. E allora mi serviva, per fare tutto questo, una lingua che fosse più semplice, ma al tempo stesso quel tipo di semplicità capace di evocare anche una grande complessità. E quindi ho messo in questo caso la lingua al servizio proprio della storia che ho cercato di raccontare. Quindi sì, c'è un cambiamento da questo punto di vista, ma appunto qualunque cambiamento estetico che appunto io faccio, almeno provo a fare, è funzionale, diciamo così, alla ricerca che voglio fare. Cioè ogni libro per me è una grande avventura conoscitiva. Io se devo non sapere tutta una serie di cose che so un po' meglio, diciamo così, anche se mai in maniera definitivamente chiarificata alla fine del libro. E la lingua, da questo punto di vista, che sia una lingua diciamo più fiorita o che sia una lingua più essenziale, è proprio funzionale a questa ricerca ogni volta.
Era Nicola Lagioia. La città dei vivi esce da Einaudi. Esce da Sellerio una pistola in vendita, uno dei più bei romanzi di Graham Greene. E a dirlo si sente una fitta al cuore, perché sono davvero tutti bellissimi. E tutti ci portano in quel territorio chiamato Greenland. Il disincanto, la colpa, la slealtà, il tradimento. Cinismo, ma non sempre, perché per il cinismo serve impegno. Ma troviamo anche il riscatto e qualche volta la redenzione. Graham Greene si era convertito al cattolicesimo, i maligni dicono per amore della letteratura. Confessione e pentimento sono motori narrativi potenti. Una pistola in vendita racconta un sicario che uccide un uomo politico assieme all'innocente segretaria. Durante la puntata abbiamo citato La borsa di Miss Flight di Bruno Cavallone. Racconta i processi in letteratura e esce da Adelphi. Abbiamo citato L'avversario di Emmanuel Carrère, abbiamo citato A sangue freddo di Truman Capote.
The skies are blue, the girls are thin, the boys don't cheer for a week or ten. I was in Paris today. You wanna eat baguette all the time, sit on the streets drinking good wine. I was in Paris today. I was in Paris today. But now I'm not in Paris anymore, and I laugh my heart. Second floor, hanging behind a door, an accordion plays on every string, and fruits they look oh so sweet. You feel so small next to Notre Dame, and even the subway has its charm. But now I'm not in Paris anymore, and I left my heart on Louvre's second floor, hanging behind the door. But now I'm not in Paris anymore, and I left my heart on Louvre's second floor, hanging behind the door. The skies are blue, the girls are thin, the boys don't shave for a week or ten. I was in Paris today.
Era I Was in Paris Today di Louisa Sobral. Tra poco il microfono passerà a Natasha Fioretti e parleremo di Friedrich Dürrenmatt.
Alice! Alice!
Il 14 dicembre del 1990, 30 anni fa, ci lasciava Friedrich Dürrenmatt. Tra i più affascinanti e autorevoli autori del XX secolo, geniale nei suoi racconti, che sapevano conquistare il pubblico con parabole enigmatiche, protagonista del rinnovamento del teatro in lingua tedesca, fervente critico della società contemporanea di cui trattava i problemi in chiave grottesca, lo scrittore, drammaturgo e pittore svizzero viene ricordato e omaggiato nella biografia da poco uscita per il Diogenes Verlag a cura di Ulrich Weber. L'iniziativa non è casuale, Ulrich Weber è infatti il curatore dell'ascito di Dürrenmatt presso l'archivio svizzero di letteratura a Berna. Ulrich Weber, esisteva già una biografia su Friedrich Dürrenmatt, perché scriverne una seconda?
Sì, questa è la seconda biografia che esce su Dürrenmatt. La prima è a cura di Peter Rüdi, che potremmo definire un grosso frammento. Rüdi in effetti si è concentrato soltanto sulla prima metà della vita di Friedrich Dürrenmatt, si è focalizzato sulla sua ascesa fino a diventare un drammaturgo di successo, lasciando da parte l'ultimo periodo della sua vita. Non potevo scrivere una seconda parte che completasse l'opera iniziata e ho quindi deciso di scrivere una biografia completa secondo il mio stile e i miei criteri. Ho lavorato su una struttura che seguisse in maniera chiara l'ordine cronologico. Peter Rüdi, nella sua, si è mosso diversamente. A parte queste due, a parte le nostre, non esistono biografie sostanziali su Dürrenmatt.
Sonst gibt es eigentlich noch keine substanziellen Biografien von Dürrenmatt.
Peter Rüdi conosceva bene Dürrenmatt e per realizzare la sua biografia condusse diverse interviste con lo scrittore. Lei invece come si è mosso?
Nein, also ich bin eigentlich erst nach seinem Tod zur intensiven Beschäftigung mit ihm und seinem Werk gekommen.
Diversamente da Peter Rüdi, il mio contatto con Dürrenmatt e le sue opere si è intensificato dopo la sua morte. C'è quindi tra i due lavori una differenza sostanziale. Per quanto mi riguarda, io mi muovo secondo la prospettiva di uno storico della letteratura che pretende di scrivere anche per un pubblico del XX secolo, cercando di avvicinare il personaggio e l'autore attraverso la distanza che ci separa. Una distanza colmata dai ricordi e dai racconti delle persone che hanno conosciuto Friedrich Dürrenmatt personalmente, e dai materiali e dalle testimonianze mediatiche.
Personen, die ihn persönlich gekannt haben, ein medial vermitteltes Phänomen ist.
Lo dicevamo in apertura, Ulrich Weber, lei cura il lascito di Dürrenmatt presso l'archivio svizzero di letteratura. Cosa significa in concreto? Di che cosa si occupa?
Also ich arbeite seit 30 Jahren im Schweizerischen Literaturarchiv, kurz nach der Gründung.
Lavoro all'archivio svizzero di letteratura da 30 anni. In pratica ho iniziato la mia attività subito dopo la fondazione, nel 1991, con il compito di occuparmi del lascito di Dürrenmatt, a quei tempi appena consegnato. spettò a me aprirlo e ordinarlo, e da allora è rimasto un punto fondamentale nel mio lavoro e nei miei interessi. Mi sono confrontato con Dürrenmatt e le sue opere in molteplici forme. Ho collaborato a varie edizioni, aiutato altre persone nelle loro ricerche e grazie a questo percorso sono arrivato a conoscere profondamente e peculiarmente tutti i documenti che abbiamo qui e che lo riguardano. Da un lato ci sono manoscritti che accompagnano, corredano le sue opere, dall'altro le lettere e la sua corrispondenza, oppure il calendario tascabile che Dürrenmatt conservava gelosamente e nel quale, in maniera quasi protocollare, annotava gli appunti sui suoi lavori, oppure registrava tutti i suoi contatti. Il lascito comprende anche un ricco materiale fotografico e vari documenti personali come il suo passaporto di viaggio o il certificato di nascita. Ho attinto, insomma, a un prezioso e ricco materiale che mi ha dato un'importante base su cui appoggiarmi per la stesura di questa biografia.
Documentarisches Material vorhanden, auf das ich mich abstützen konnte.
Le lettere, la corrispondenza rappresentano in genere una ricca fonte di informazione, anche molto intima, di scrittori e artisti. Lo è stato anche in questo caso, vale anche per Dürrenmatt?
Ja, also, wobei man sagen muss, dass Dürrenmatt kein großer Briefe.
Bisogna dire che Dürrenmatt non amava scrivere molte lettere, ne ha scritte di belle e di intense, questo sì, ma non le scriveva velocemente o di getto. Anche nel caso di una lettera, per lui la scrittura rappresentava un esercizio attento e calibrato, un atto di lavoro nel quale ogni parola andava scelta con cura. Per questo ne scriveva poche e quando aveva qualcosa da dire preferiva ricorrere al telefono. Dürrenmatt era un grande oratore, gli piaceva intrattenere il suo pubblico e raccontare agli amici le sue storie non ancora pubblicate o non ancora andate in scena. Si inventava ogni volta dei finali diversi per vedere quale sortisse l'effetto migliore sul pubblico. Lo si vede anche dalle sue interviste. Dürrenmatt aveva un grande dono, sapeva raccontare, parlare in modo semplice ma colpendo nel segno.
Das sieht man auch in seinen Interviews, er konnte wirklich sehr schön einfach erzählen mündlich.
Come diceva prima Ulrich Weber, in questa biografia lei si concentra in particolare sulla seconda parte della vita di Dürrenmatt, quella che lo consacra al successo. E potremmo dire che questa parte inizia, si inaugura proprio con l'opera La visita della vecchia signora. Di che cosa tratta? Ci racconti un po' la trama.
Ja, das Stück handelt ja davon, dass eine Frau.
Il pezzo racconta di una giovane donna rimasta incinta fuori dal matrimonio, che viene cacciata dal suo paese d'origine e bollata come una prostituta. Qualche anno dopo, Claire Zakanassian, questo è il suo nome, ritorna a Güllen, parola che in italiano significa letamaio. Sposata e multimiliardaria e offre alla sua comunità una lauta ricompensa, 1 miliardo di franchi, in cambio dell'assassinio dell'uomo che fu il suo fidanzato e la ripudiò. Una sorta di scambio, il benessere economico della comunità in cambio dell'assassinio di Alfredo III. In un primo momento i cittadini si ribellano alla proposta della donna e sostengono il loro concittadino, ma con il tempo cresce il loro indebitamento per avere fatto troppi acquisti a credito e alla fine, per uscirne, si vedono costretti ad ucciderlo. Una parabola nera come la pece, che dice molto sulla tentazione che esercita il denaro e la precaria forza di volontà della morale collettiva. Il dramma fu rappresentato per la prima volta, credo, a metà degli anni 50 e fu di grande attualità. A quei tempi in Germania, grazie all'effetto del piano Marshall, ci fu il cosiddetto miracolo economico. All'improvviso la gente aveva soldi da spendere. Al tempo stesso ci si doveva però confrontare con il passato e con i crimini nazisti, sia in Germania sia in Svizzera, con i relativi coinvolgimenti finanziari. Ma ciò non avvenne. La colpa individuale e collettiva che risiedeva nel passato fu nascosta sotto il tappeto, mentre ci si godeva il benessere acquisito. Una realtà storico-sociale che in questo dramma trovò tutta la sua attualità e contingenza.
Das war eine Situation, die zu einer unmittelbaren Aktualität eben dieses Stoffs führte.
Ecco, queste riflessioni di Dürrenmatt le troviamo in moltissime sue opere, eppure in gioventù lo scrittore era stato un simpatizzante nazista. Possiamo dirlo?
Si può dire. Non abbiamo date precise, ci sono in merito due o tre documenti. Lo stesso Dürrenmatt parla però degli anni del ginnasio e di una scelta dettata soprattutto in opposizione al padre, che dei nazisti non voleva saperne. Dürrenmatt fu anche membro del gruppo giovanile dei frontisti, così si chiamavano in Svizzera, e non si hanno documenti precisi che indicano fino a quando ne abbia fatto parte. Credo che Dürrenmatt abbia preso le distanze durante gli anni della guerra, quando iniziò a rendersi conto dei crimini compiuti dai nazisti. Quando, alla fine del Secondo Conflitto Mondiale, iniziò ad affermarsi come autore, aveva ormai sviluppato una sua consapevolezza. Di certo questa consapevolezza gli insegnò quanto sia facile essere sedotti dalle parole demagogiche. Dürrenmatt, già da studente, sentiva una forte appartenenza alla cultura tedesca e fu questo a indurlo in tentazione e a farlo cedere di fronte all'ideologia nazista. Se fosse nato in Germania, molto probabilmente sarebbe stato un convinto nazista, così come lo è stato Günter Grass. Sono convinto che questa esperienza abbia formato profondamente Dürrenmatt, portandolo ad esempio a sostenere un atteggiamento critico verso l'autocompiacimento svizzero e la superiorità morale di cui la Svizzera, una volta conclusa la guerra, si sentì investita nei confronti della Germania. A suo modo di vedere, avevamo avuto fortuna, eravamo stati risparmiati e non si può dire come avrebbe reagito la Svizzera se ad esempio Hitler l'avesse conquistata.
Poliedrico, pungente, la battuta sempre pronta, intellettuale impegnato e attento critico del suo tempo, Dürrenmatt, scrittore, drammaturgo e pittore di successo, era questo e molto altro.
E questa era una parte dell'intervista di Natascha Fioretti a Ulrich Weber su Friedrich Dürrenmatt. Fa parte di un laser che andrà in onda a gennaio. E ora ascoltiamo Bill Evans. Titolo del brano: I'll See You Again.
Alice.
Ci vuole un bel coraggio oggi per pubblicare il primo numero di una rivista letteraria. E invece, eccolo qua. Si chiama K come la K di l'inchiesta, che è, per chi non lo sa, scritto tutto attaccato, senza apostrofo e con la K al posto del CH. L'inchiesta, direttore Christian Rocca, ha fatto grande passo della rivista letteraria e ne ha affidato la direzione a Nadia Terranova. Primo romanzo Gli anni al contrario, molto premiato, poi un libro per ragazzi, Bruno, il bambino che imparò a volare, ispirato alla vita dello scrittore Bruno Schulz, meriterebbe più di un inciso, vi dico solo, leggete Le botteghe con l'orcannella, appunto, di Bruno Schulz. Del 2018 il romanzo Addio fantasmi, Einaudi, anche questo premiatissimo. Andiamo al dunque, Nadia Terranova. Una rivista letteraria oggi. Il mondo non è esattamente uguale a quando era stato fondato Nuovi Argomenti.
Per fortuna il mondo cambia e per fortuna le cose fanno strani percorsi e seguono strane traiettorie, quindi da un'avveniristica rivista di carta in mezzo alla carta possiamo sperare di, non so se definirla avveniristica ovviamente perché non ci si possono dare le aggettivazioni da soli, però speriamo di fare qualcosa di quantomeno sorprendente, passando da una testata che è stata esclusivamente online per tutti questi anni come l'inchiesta a invece alla carta, quindi facendo esattamente la migrazione opposta rispetto a quella che fanno i giornali settimana dopo settimana, che piano piano si ritirano dalla carta, le edicole chiudono, si spostano sempre più sull'online. Noi abbiamo fatto l'opposto.
Doppiamente coraggiosa, quindi, perché è una rivista letteraria.
Tra l'altro, quando ne parlavamo con Christian Rocca di come farla, e quindi a poco lui si stava spostando sempre di più verso l'idea di farne un inserto culturale, a un certo punto ci siamo fermati e io ho detto: non voglio l'ennesimo inserto culturale, voglio fare una rivista di racconti, che era la nostra idea iniziale, e lui mi ha dato poi fiducia anche su questo, abbiamo fatto una rivista di racconti e almeno per adesso continuerà a essere così. Quindi davvero una rivista in cui si troverà soltanto narrativa, non riflessioni sulla narrativa, che ce ne sono fin troppe, almeno per il momento in giro, ma semplicemente le scritture degli scrittori e delle scrittrici italiane su cui ognuno potrà esprimere giudizi, perché sono tra l'altro davvero scrittrici e scrittori diversissimi, quelli già del primo numero, e saranno più o meno sempre così, per fasce di età, per stile, per pubblico. Un'altra cosa che mi sono imposta è di non seguire esclusivamente i miei gusti, ma di cercare di fare un po' di ricerca da un lato e di fotografia dell'esistente dall'altro.
Racconti quindi a tema, coraggioso anche il tema di questo primo numero, che è il sesso.
Essendo una rivista nata durante la pandemia, quello che era più spinoso era il corpo, la cosa che era più imbarazzante da pensare era che cosa ne facciamo di questo corpo che non può neanche desiderare, non può abbracciare, non può toccare. Non può desiderare non è vero, perché tante cose si possono dire del desiderio, ma non si può dire al desiderio se deve esserci o non deve esserci, quello c'è. Poi può arrivare un decreto che lo norma nel senso del suo appagamento, però il desiderio se ne va per i fatti suoi. E quindi ero curiosa di vedere come questa parola sarebbe stata declinata dagli scrittori italiani. Allora pensavo desiderio, Eros, e poi ho detto vabbè, no, chiamiamo le cose con il loro nome, sesso, vediamo che cosa viene fuori.
Nella sua introduzione Nadia Terranova lei scrive: tutte le storie sono storie di sesso.
Soprattutto quelle in cui il sesso non c'è, perché tolto dalla fisicità può diventare un'ossessione. Questa per esempio è una declinazione che alcuni degli scrittori presenti nella raccolta hanno colto, perché lanciata la parola chiave io sono rimasta poi a guardare, non ho dato nessuna indicazione. Ci sono stati quelli che sono andati per i fatti loro, alcuni hanno scritto anche dei racconti molto espliciti, quelli che sempre andando per i fatti loro l'hanno utilizzato come semplicemente un sottotema, non so, una traccia, una sensualità che stava da qualche parte, e poi altri che invece mi chiedevano: ma come deve starci questo sesso nel racconto? Ma come deve esplicarsi la tematizzazione? Ecco, io davo le risposte più vaghe possibili, perché credo che sia molto difficile dire a uno scrittore che cosa deve scrivere. Si lancia una parola, sta lì e poi quello se la sbuccia, se la spoglia come vuole.
La nuova rivista letteraria K si può ordinare sul sito di L'Inchiesta. Spediscono anche all'estero, se no si può comprare in libreria. Non tutte, purtroppo, per chi sta in Ticino, le più vicine sono a Milano. Nadia Terranova, la scelta degli scrittori? Qui trovo da Dacia Maraini a Lidia Ravera, da Teresa Ciabatti a Valeria Parrella. Ci sono anche i maschi, però.
Sì, ce ne sono 6, sono 19 scrittori in tutto, 13 scrittrici e 6 scrittori. La scelta, allora, siamo andati su un doppio binario. Da un lato io cercavo dei nomi che avessero già scritto di sesso, no? Valeria Parrella ci aveva scritto un libro qualche anno fa, o Lidia Ravera, insomma, al suo esordio. Dall'altro, dei nomi che fossero invece completamente spiazzanti, addirittura scrittrici che mi avevano detto: io non riuscirei mai a scrivere una scena di sesso, come Benedetta Cibrario. Allora mi interessava vedere come potevo mettere in imbarazzo una scrittrice o uno scrittore che appunto confessava questa, tra l'altro, non rara idiosincrasia. Dall'altro, altri che fossero già legati, quindi l'effetto doveva essere quello. Sull'età ho fatto lo stesso ragionamento, cioè volevo che la gamma fosse il più ampia possibile, e anche su, ovviamente, su stile pubblico. Cioè, l'unica idea che non volevo dare era che fosse la rivista di un gruppetto di amici o di un gruppetto di persone, quindi ho ampliato il più possibile. Naturalmente qualche nome è venuto da Christian, qualche nome è venuto da me, la maggior parte sono venuti insieme, quindi in generale c'è stata armonia.
Scrivere di sesso è rischioso, il primo rischio direi è quello del ridicolo.
Per fortuna, perché se non si rischia il ridicolo, cosa si scrive a fare? Non credo che valga proprio la pena che nulla esca dai nostri computer e dalle nostre case se non friggiamo pensando che qualcuno ci sputtanerà. E quindi il ridicolo è assolutamente salutare, credo, in letteratura. Il rischio del ridicolo, anche perché se non si rischia, se non si mette sul piatto, davvero non facciamo niente di solleticante.
Qualche idea per i prossimi numeri?
Andremo in tutt'altra direzione. Il prossimo numero avrà una parola chiave che magari ancora non dico, perché ce la stiamo covando, ma sarà sicuramente, evocherà sicuramente uno scenario più serioso, e poi cercheremo di andare in diverse direzioni. La parola chiave, tra l'altro, può essere un sostantivo, può essere un verbo, un'evocazione, non c'è una legge, semplicemente seguiamo un po' l'intuizione del momento, anche rispetto a quello di cui si parla, si sente, e vediamo come va. I nomi cambieranno sempre, insomma, almeno per i primi numeri sicuramente sempre.
Qui sono più donne che uomini, vuol dire che le donne hanno iniziato a fare rete, perlomeno in letteratura?
Io non credo molto a questa cosa delle reti, credo nell'androginia della letteratura, però credo che se si ha la possibilità di rendere più riconoscibili le donne, forse bisogna sfruttarla. Dopodiché ero davvero più curiosa di vedere come le donne avrebbero declinato questa parola rispetto agli uomini, anche perché mi interessava che si ribaltasse un pochino un racconto un po' pesantuccio che a volte fanno gli uomini, o comunque monotematico del sesso. E devo dire che leggendo uno dopo l'altro i racconti, l'esperimento ha funzionato, nel senso che di queste 13 scrittrici ci sono davvero 13 versioni diverse dell'interpretazione della parola, dalle più pudiche alle più esplicite e svergognate. Anche i maschi però si sono comportati bene, non avrei rinunciato ai maschi per nulla al mondo, li volevo solo mettere un po' in minoranza.
Con Nadia Terranova abbiamo parlato di K, la nuova rivista letteraria uscita da una costola del sito L'Inchiesta.
The voice. faucet she is dripping and the fence she's fallen down. My pocket needs some money so I can go in the town. My brother isn't working and my sister doesn't care. The car she needs a motor so I can go anywhere.
Mañana, mañana, mañana is soon enough for me.
My mother's always working, she's working very hard. But every time she looks for me, I'm sleeping in the yard. My mother thinks I'm lazy, and maybe she is right. I'll go to work mañana, but I gotta sleep tonight.
Mañana, mañana, mañana is soon enough for me.
Oh, once I had some money, but I gave it to my friend. He said he'd pay me double, it was only for a lend. But he said a little later that the horse, she was so slow. Why he gave the horse my money is something I don't know.
Mañana, mañana, mañana is soon enough for me.
My brother took a suitcase and he went away to school. My father said he only learned to be a silly fool. My father said that I should learn to make a chili pot. But then I burned the house down, the chili was too hot.
Mañana, mañana, mañana is soon enough for me.
The window she is broken and the rain is coming in. If someone doesn't fix it, I'll be soaking to my skin. But if we wait a day or two, the rain may go away. And we don't need a window on such a sunny day.
Mañana, mañana, mañana is soon enough for me.
Oba, oba!
Mañana, mañana, mañana is soon enough for me.
Oba, oba!
Storie e idee.
Che cosa abbiamo sotto i piedi? Il pavimento, la terra, la crosta terrestre. Niente che sembra particolarmente interessante, tranne forse per gli archeologi che trovano le civiltà sepolte. Un magnifico libro appena uscito vi farà cambiare idea e scoprire che il sottosuolo può essere fascinoso quanto un cielo stellato. Underland è il titolo. Lo ha scritto Robert McFarlane, scrittore e critico letterario. Il libro è stato in tutte le classifiche che contano. L'anno scorso arriva per i lettori di lingua italiana con un po' di ritardo. Ne parliamo con Marco Rossari, romanziere, traduttore e lettore in questo caso. Sotto i nostri piedi ci sono un sacco di cose e McFarlane le esplora e le racconta benissimo. Marco Rossari, ma qual è il segreto di questo libro?
Sì, sono contento che tu abbia detto lettore, perché questo è un libro che io non dovevo affrontare per lavoro. Chi fa il nostro mestiere sa che tante sono le cose che attraversano l'orbita, diciamo, dei nostri occhi per questioni semplicemente di dovere. E invece questo è un libro che mi aveva chiamato, in qualche modo. Sentivo che c'era qualcosa di speciale. È speciale per tante cose. Non è un libro per forza specializzato, ecco. McFarlane è un critico, giusto, è uno scrittore, sì, ma è anche un esploratore, un curioso, va in giro. Quindi questo libro è, da una parte, un libro di esplorazioni, di esplorazioni sul terreno, sul territorio, di viaggi. McFarlane entra nelle grotte calcaree sotto l'Inghilterra, va a visitare i ghiacciai in Groenlandia, scende nei sotterranei delle città, cammina per il sottobosco, è un alpinista, è una persona che ama guardare, sentire, toccare le cose, ma è anche un uomo di grandi letture, quindi esplora da una parte con i propri sensi e dall'altra con la cultura che ha attraversato nel corso del tempo e dall'altra con la capacità di scrivere. Quindi è un libro estremamente, sembra un paradosso, sembra da ridere, stratificato come il terreno, è un libro di stanze che si aprono sottoterra e che ci aiutano a capire una cosa che per noi è abbastanza scontata ed è appunto il sottosuolo.
Il sottosuolo non è materia inerte, come potrebbe sembrare. È sotto i nostri piedi, dice McFarlane, ci sono le paure, ci sono gli errori, ci sono le conseguenze di certi atti.
Certo, una delle prime esplorazioni riguarda ad esempio le tombe dove venivano seppelliti gli esseri umani un tempo, le catacombe, anzi lui fa risalire, no, l'essere umano a humanitas, a humando, e quindi a seppellire proprio l'etimologia in una delle tante, tante stratificazioni a ritroso e verso il futuro anche, cioè lui utilizza il passato per parlare anche del futuro, quindi come la cura che avevamo per i morti, però non è solo questo, è anche la scelta di trovare nel sottosuolo qualcosa di diverso, tra le tante cose meravigliose c'è una delle indagini sugli speleologi, lui racconta una famosa battuta di un alpinista, Mallory, che quando gli dissero ma perché dovete salire sull'Everest, lui rispose perché lì, gli speleologi rispondono perché dovete cacciarvi in queste grotte piene d'acqua nel sottosuolo a 100 metri di profondità, e loro rispondono perché non sono lì, perché non si vedono. E quando McFarlane ci va nel Carso, va in altri luoghi, racconta questi momenti subacquei, perché lui si immerge anche con le bombole, di estasi, di trascendenza quasi, di contatto con una forma di divino per certi versi, e così quando attraversa invece i sottosuoli di Parigi, come racconta questa tribù, diciamo, chiamiamola così, dei catafili, come li chiama, i catafili, gli amanti del sottosuolo, quelli che tribù di anarchici, reietti, anche disperati naturalmente, che vivono nei meandri che attraversano il sottosuolo di Parigi, che sono stati ricavati dal calcare sottostante a Parigi, che poi è stato chiuso perché a un certo punto Parigi, anche questo, si imparano un sacco di cose in questo libro, si scoprono un sacco di cose. A un certo punto Parigi nell'Ottocento crollava, intere strade venivano giù perché avevano dei sottosuoli friabili, quindi li hanno chiusi, e ancora ci sono persone che però riescono a entrare dai tombini, violano naturalmente le regole e attraversano questo, che diventano come delle idee un po' alla Thomas Pynchon, attraversano queste catacombe, questi cunicoli, e trovano naturalmente aperture, sfiatatoi, momenti di respiro dove appartarsi rispetto al mondo che noi vediamo tutti i giorni. Ed è insomma un serbatoio di segreti continui, di scoperte, di parole nuove, questo libro, di immagini. A un certo punto lui attraversa le miniere di gesso sottostanti il mare per andare nei laboratori dove cercano di individuare la materia oscura nello spazio, quindi da sottosuolo verso le stelle, sotto il mare, dove lui attraversa questi cunicoli di gesso in jeep, correndo tra l'altro con un tecnico un po' pazzo che va a rotta di collo, quindi lui ha anche paura un po' di semplicemente morire sotto il mare nelle miniere di gesso. Ed è una delle immagini più affascinanti che abbia trovato in un libro, quindi non soltanto nei romanzi, ma in tutto quello che si può leggere.
Robert McFarlane ha un modo di scrivere che è davvero appassionante, pieno di dettagli, e però è anche capace di enormi sintesi. Per esempio, lui dice che il sottosuolo, da che l'umanità esiste, serve a tre cose. Intanto per scavare, trovare cose preziose, metalli, miniere. Poi per nascondere le cose, nasconderle nel senso di conservarle, per esempio le capsule del tempo, ma anche nasconderle nel senso di eliminarle, per esempio le scorie o i rifiuti anche pericolosi. Ecco, attorno a questi tre pilastri direi che il libro si organizza, ma poi i dettagli sono veramente affascinanti.
Certo, c'è un discorso anche che ruota intorno a quello che chiamano antropocene, cioè l'epoca dell'uomo, l'epoca in cui l'uomo sta davvero influenzando i mutamenti climatici, È un discorso che lui fa non in modo retorico rispetto agli ecologisti. Lui è un uomo che va sul campo, che legge. È un libro umile, ecco. McFarlane si trova spesso nelle isole Lofoten, nel Grande Nord, in momenti di fatica personale, fisica, a un certo punto per vedere questa meravigliosa grotta in cui degli uomini che vivevano nell'età del bronzo, in un'epoca di inclemenza fisica, morale e spirituale annichilente, lui trova queste figure dei danzatori rossi che va apposta a piedi a cercare in una tempesta, che sono delle figurine dove lui rivede se stesso, rivede la nostra impermanenza, la nostra figura esile rispetto al tempo profondo, alla grandezza dell'universo. Quindi lui è molto umile in questo senso e non è retorico, non è ricattatorio, però ci restituisce anche attraverso le frasi dei grandi scrittori. Lui cita un altro grande scrittore che ha scritto un libro sul sottosuolo per certi versi, non a caso si intitolava Underworld, e a un certo punto cita Don DeLillo e dice: quello che scartiamo torna a consumarci, ed è uno dei problemi che attraversano questo libro, è uno dei problemi che tutti i giorni, insomma, affrontiamo sui giornali, nella nostra vita quotidiana, quello delle scorie, degli smaltimenti, dei rifiuti e di quello che stiamo facendo a questo, in fondo, fragile puntino perso nell'universo e nel tempo profondo.
Con Marco Rossari abbiamo parlato di Underland di Robert McFarlane. È un libro Einaudi. E ora parliamo di fantascienza e di robot. Con Vincenzo Latronico, scrittore, vi dico qualche titolo: Ginnastica e rivoluzione, La cospirazione delle colombe, La mentalità dell'alveare. E traduttore di Oscar Wilde, di Francis Scott Fitzgerald, Tenera notte, del Conte di Montecristo, ultimo scrittore tradotto e ultima passione, Isaac Asimov. Io Robot uscirà a marzo, seguirà il ciclo della fondazione. Che cosa l'ha spinta verso Asimov, Vincenzo Latronico?
Innanzitutto è stato un ritorno ad Asimov che è stata una grande passione da adolescente, da ragazzo, che avevo come molti a quell'età. Poi crescendo me ne sono allontanato, in parte penso spinto dall'influenza di una sorta di idea di letteratura, fra virgolette, alta, letteraria, a cui la fantascienza non appartiene. Ultimamente è un po' cambiato questa valutazione, in parte perché negli ultimi anni stiamo assistendo a una sorta di grande rinascita di una fantascienza complessa, letteraria, di qualità. Ma d'altro canto anche perché mi sono reso conto, tornando a rileggere Asimov, che è vero, per certi versi i suoi personaggi sono superficiali, le sue caratterizzazioni sono molto deboli, la sua lingua è estremamente sciatta, però d'altro canto i suoi sono romanzi e racconti di idee che hanno una complessità ideativa e concettuale spesso molto superiore a quella di un romanzo, fra virgolette, letterario, che però si occupa, diciamo, di indagine psicologica individuale, di affresco sociale. Tutto questo in Asimov non c'è. D'altro canto, Asimov ha inventato la parola robotica e le tre leggi della robotica, che famosamente ha messo al centro di tutti i suoi racconti sui robot, sono tuttora considerate il punto di partenza degli studi sulla regolamentazione delle intelligenze artificiali in molti casi. Quindi questo è un tipo di valore, secondo me, anche se forse non è un valore che si misura in stelline letterarie.
Parliamo di robot, lei ha citato le leggi della robotica, la prima dice di non danneggiare chi ti ha fabbricato, e però i robot sembra che non abbiano fatto altro da allora in letteratura. Vincenzo Latronico doveva scrivere una prefazione, ne sta uscendo un saggio sui robot in letteratura e volevo qualche idea, qualche anticipazione.
Ma sì, mettiamola così, la parola robot è stata inventata prima di Asimov da un drammaturgo ceco di nome Karel Čapek nel 1920. 60 pagine dopo l'invenzione della parola robot, l'umanità è estinta. E questo sembra in qualche misura inevitabile. Quasi tutte le storie di robot che sono state fatte nel corso del Novecento partono dal presupposto che questi finiranno per ribellarsi. È un presupposto così ovvio che neanche ci viene spiegato il perché. Quando noi vediamo Terminator, quando vediamo Battlestar Galactica, la rivolta dei robot viene data per scontata, perché partiamo dal presupposto che i robot sono destinati a ribellarsi. In questo contesto è interessante il fatto che i robot di Asimov sono gli unici che non si ribellano, appunto perché sono programmati con una serie di leggi che li obbligano a rispettare gli esseri umani. E questo paradossalmente ha permesso ad Asimov di schiudere tutta una serie di possibilità narrative legate proprio alle interazioni fra esseri umani e robot nel momento in cui i secondi non possono ribellarsi. Allora cosa succede? Questo ad esempio permette ad Asimov di indagare molto bene che cosa significa avere una coscienza. Avere una coscienza ti dà diritto automaticamente ad avere dei diritti, a poter votare, a essere considerato un pari. Questi sono dei temi, da un certo punto di vista, estremamente filosoficamente interessanti, che però non sono toccabili nel momento in cui la trama della storia dei robot è avviata verso la guerra totale, come lo è quasi sempre.
Insomma, si dà per scontato che le macchine debbano in qualche modo ribellarsi. Oggi si parla di intelligenza artificiale, forse siamo più vicini a quel momento, ma siamo anche vicini al momento in cui un computer, un cervello artificiale, scrive articoli per il New York Times, certo di cronaca, certo non particolarmente personali, però insomma è così e forse arriverà a scrivere libri.
Sì, diciamo che gli esperimenti che sono stati fatti dal New York Times con questo nuovo generatore linguistico, il GPT-3, sono in effetti molto interessanti, anche se forse più che Come anche in realtà i robot in letteratura, no? Che non ci parlano tanto dei robot, ci parlano di noi. È evidente, ad esempio, nella grande letteratura sulla lotta fra robot e umani degli anni 40 e 50, il fatto che i robot sono una metafora delle classi oppresse, sono una metafora del colonialismo, sono una metafora delle razze segregate, e quindi i robot in realtà ci parlano di noi. E secondo me lo stesso vale di quello che ha realizzato questa intelligenza artificiale che ha generato questi testi, nel senso che questo, più che dirci quanto brava l'intelligenza artificiale, forse ci dice che i testi di quella categoria sono in effetti testi generabili automaticamente, nel senso che esattamente come nessuno di noi si lamenta del fatto che ci siano dei bracci meccanici a girare le viti anziché delle persone. Probabilmente ci sono tutta una serie di testi di cronaca puramente fattuale, analisi dei listini di borsa, resoconti delle partite di calcio, che forse di per sé non richiedono il tipo di inventiva spiazzante o di creatività che una persona può effettivamente mettere in quel lavoro. Uno dei testi che hanno più fatto ridere è il fatto che il New York Times ha generato con questa intelligenza artificiale una rubrica della sua serie Modern Love, che sono storie d'amore contemporanee, urbane, sono lettori, lettrici che mandano la propria storia d'amore. Forse questo, più che dirci quanto intelligente il computer, ci dice quanto sono banali le nostre storie d'amore o le nostre idee su come le storie d'amore debbano raccontarsi.
Sì, in sostanza si vedono, vanno a cena fuori, bevono, chiacchierano e ripetere dall'inizio, come si diceva nelle istruzioni del lavoro a maglia. L'impresa di Vincenzo Latronico non consiste solo nella traduzione di Yo Robot, ma dell'intero ciclo della fondazione, e anche qui vorrei così una memoria rinfrescata a chi magari Asimov lo ha letto allora, e nella traduzione che non era proprio bellissima e che lo vuole riscoprire.
Ecco, anche in questo caso è interessante, perché noi potremmo dire il ciclo della fondazione è una serie di alcuni racconti che poi sono costituiti a 3 romanzi verso la metà degli anni 40, poi espansi da altri 5 romanzi usciti negli anni successivi. Da un certo punto di vista uno potrebbe dire sono letteratura di intrattenimento, è vero, sono scritti in modo molto sciatto e molto rapido, la lingua non è un granché, le psicologie non sono altro che abbozzate, la trama va avanti a spallate e a strattoni, sono romanzetti da questo punto di vista. Certo, da un altro punto di vista sono una storia che copre l'arco di 2400 anni, con decine e decine di personaggi su decine e decine di pianeti, ed è sostanzialmente un rifacimento, ambientato in un futuro fra un 12-13 mila anni, del declino e caduta dell'impero romano di Gibbon, soltanto che anziché raccontare la caduta dell'impero romano e il graduale innestarsi di questo nuovo piccolo potere, e cioè la religione cristiana, Asimov trasla questa cosa nel crollo inevitabile e colossale di un impero galattico e nella graduale ascesa di una piccola colonia di scienziati e sapienti ai margini estremi della galassia. Da un altro punto di vista, quindi, se questa possiamo dire sono dei romanzetti di intrattenimento, dall'altro è un progetto a livello, diciamo, intellettuale, a livello di idee, ambiziosissimo. L'anno prossimo dovrebbe uscire una serie TV finalmente tratta dal ciclo della fondazione. Ci si è provato, ci si è sperato per decenni, visto che è uno dei più grandi classici della fantascienza di quel periodo, però non è mai stato possibile, anche per la semplice vastità del progetto. In questo caso dietro la produzione c'è Apple, quindi probabilmente questo rende le cose più facili.
Con Vincenzo Latronico abbiamo parlato di Asimov e abbiamo parlato di Yo Robot. La sua traduzione uscirà a marzo e finalmente sarà resa giustizia a un grande scrittore di fantascienza. Alice finisce qui, per le pillole stavolta l'appuntamento è a gennaio, cominciano i programmi natalizi. Auguri e tante letture.